Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
Buonasera popolo della cripta e ben ritrovati in questo 6 ottobre 2016 alle ore 21, perché sì, la verità è che ci sono un po' di novità qui nella cripta, ovvero da adesso in poi andremo in onda ogni giovedì alle ore 21 e in replica il lunedì alle 21.30. 6 ottobre 2016, dicevamo, per cui 25 giorni mancano, anzi ci separano dal nostro amato Halloween, ma di questo vi parleremo più tardi. Non ci sentiamo da giugno di quest'estate, perché è giusto fare un attimo un refresh. Quindi lascio la parola a Giacomo e gli chiedo: cos'è successo intanto quest'estate qui nella cripta?
E intanto buonasera a tutti, ben ritrovati nella cripta. L'ultima volta ci eravamo lasciati, se non ricordo male, con una puntata su The Witch, il film horror dell'estate, che poi è uscito anche in sala lo scorso agosto. E parliamo appunto un attimo di quello che ci siamo persi in questo frangente nel quale siamo stati assenti. Quest'estate sono uscite delle belle cose al cinema, bisogna
dire. Eh sì, fortunatamente.
Film dei quali abbiamo avuto modo di parlare più di un'occasione. Ricordiamo appunto The Witch, ma prima ancora a luglio è uscito It Follows di David Robert Mitchell, il film horror evento degli ultimi due anni, è del 2014 se non ricordo male. Ne abbiamo parlato molte volte, sicuramente ve ne ricorderete. È uscito anche il film di James Wan, Conjuring, il caso Enfield, il seguito del The Conjuring del 2013, che tanto piaceva al,
esatto,
nostro Jacopo.
E che ha stupito anche il buon Giacomo, sembrerebbe.
Questa volta sì, perché penso che sia un sequel decisamente superiore all'originale. Tu non l'hai visto, vero?
No, io ancora non ho avuto l'opportunità di vederlo, per cui purtroppo, anzi, me lo conservo per occasioni migliori.
A breve, comunque, credo che uscirà il Blu-ray. È un film interessante perché non è solamente un horror, perché oltre alla componente horrorifica, anche un po' banale se posso permettermi di dire, quella che non mi aveva fatto apprezzare tantissimo il primo film, qua James Wan si concentra molto di più sul racconto e molto di più sui personaggi. Il film è piuttosto lungo, 2 ore e un quarto, ecco, in questo lasso di tempo c'è tutto il modo per costruire, sviluppare una storia con dei personaggi, tant'è che a un certo punto il film mi sembra quasi che diventi una sorta di melò, perché vediamo molto approfondito il rapporto che si instaura tra i coniugi famosissimi ormai, interpretati da Patrick Wilson, che sono appunto questa coppia di coniugi detective dell'occulto
insomma, sì.
E il rapporto che instaura tra loro appunto e la famiglia che si ritrovano ad aiutare, ed è una cosa piuttosto bella, devo dire, che appunto fa accoppiare l'horror con il melodramma, e il film non mi è dispiaciuto.
Bravo Giacomo, sono molto felice che comunque abbia riscosso un successo, che poi possiamo dire che siamo felici anche di aver notato un'altra cosa, ovvero come ci auguravamo nella scorsa stagione, in realtà nonostante l'uscita estiva di alcuni di questi film, appunto It Follows e The Witch, comunque c'è stata un'affluenza al cinema inaspettata, molti li hanno visti, la maggior parte di quelli che hanno visto questi due film sono rimasti molto soddisfatti, per cui insomma è andata meglio di come forse ci potevamo aspettare. Hanno,
sì,
creato comunque quell'effetto di stupore nel vedere finalmente appunto il genere horror tornare comunque alla ribalta, tra l'altro appunto nei mesi che forse sono quelli più difficili da un certo punto di vista.
Decisamente. Comunque sia chiaro, rispetto agli altri due film, cioè It Follows e The Witch, Conjuring rimane a mio avviso un gradino sotto, un grosso gradino sotto, soprattutto perché rappresenta una concezione del cinema dell'orrore piuttosto arcaica, vecchia, che guarda al passato, mentre invece film come It Follows e The Witch sono molto più innovativi, soprattutto It Follows dal punto di vista stilistico, ma anche The Witch, che pur essendo un film che guarda al passato, è un film assolutamente contemporaneo e legato al presente.
Ma cosa è successo in questi mesi? Molti artisti hanno fatto uscire comunque dei nuovi album, per cui lascio a Giacomo introdurre il primo dei pezzi che vi vogliamo proporre per questa prima puntata della nuova stagione della Cripta di Midian.
E allora sì, subito con un pezzo musicale. Loro sono i Ghost, oppure i Ghost BC, come sono conosciuti negli Stati Uniti. È uscito da poco un EP che si chiama Pop Star, e noi adesso ci andiamo ad ascoltare Square Hammer.
Questi erano i Ghost con Square Hammer, da questo pop star proprio di questo periodo, insomma, credo che sia uscito proprio nelle ultime settimane.
Poche settimane fa,
esatto.
Sì.
Ma torniamo a quest'estate, di cose belle ne sono successe un bel po'.
E rimaniamo in ambito musicale.
Esatto, soprattutto. E qui abbiamo il nostro, ovviamente, Giacomo, che a nome della cripta se n'è andato in quel di Roma il 28 agosto e ci parlerà quindi di che cosa? Di un evento importante c'è stato, però John Carpenter.
Un certo live. John Carpenter, che io non avevo mai sentito nominare, allora concerto di John Carpenter il 28 agosto all'Auditorium Parco della Musica di Roma, due giorni dopo la data di Torino. Che dire, noi siamo abituati a pensare a Carpenter non in ambito musicale, anche se è quasi sempre stato autore delle colonne sonore dei suoi film.
Sì, esattamente.
E fa un po' specie, come si dice da queste parti, ritrovarlo per qualcosa che non riguarda il cinema. Però, dopo l'uscita dei suoi due dischi, Lost Themes 1 e 2, dei quali abbiamo parlato abbondantemente in passato, il nostro John si è dato ad una tournée mondiale che ha toccato anche l'Italia. E allora sono andato a vederlo perché, diciamo,
a testare con mano.
Quando ricapita di vedere John Carpenter dal vivo in un concerto, poi
in Italia, soprattutto
in Italia, a Roma, poi a due passi da Perugia, se ci pensi. Insomma, è stato un evento epocale, posso dire solo questo, epocale. Al di là della location fantastica, perché all'Auditorium Parco della Musica c'è un'acustica incredibile, del resto è una struttura nata proprio con questi intenti, se qualcuno di voi c'è stato sicuramente sa di cosa sto parlando. Ma poi il concerto in sé è stato qualcosa di veramente straordinario. Oltre ai pezzi dei nuovi album, Carpenter si è soffermato soprattutto sulle colonne portanti della sua carriera, quindi i pezzi di le musiche di Distretto 13, Halloween, Christine, Il Signore del Male, insomma, non mancava nulla all'appello, è stata una cosa veramente straordinaria. Lui suonava, come sapete tutti, il sintetizzatore, le tastiere, accompagnato dalla band del figlio Cody, e quindi questo ha dato all'evento una connotazione quasi hard rock, perché comunque c'erano due chitarre, basso, batteria, tastiere, e il nostro John era in ottima forma, è intervenuto più volte durante le esecuzioni a dialogare col pubblico, e straordinario, prima di salutarci, prima dell'ultimo pezzo che era Christine, ha detto: guidate piano, guidate con prudenza mentre tornate a casa, perché Christine è dietro di voi. E giù applausi a non finire. È stato veramente un ritrovo di appassionati. Io ho incontrato tantissimi amici che di solito vedo al Festival di Venezia o in altre circostanze. Insomma, è stato un luogo di ritrovo, è stato un po' come essere a casa, ed è stato veramente un evento che chi c'era si porterà dentro per molto tempo.
Con una componente tra l'altro anche visuale, perché comunque la cosa simpatica,
esatto,
è
esatto,
questa.
Perché sul palco, alle spalle dei musicisti, c'era uno schermo che proiettava alcune delle immagini, delle sequenze più famose dei film ai quali la musica faceva riferimento. Insomma, è stato un incrocio, un punto di incrocio meraviglioso tra musica e cinema horror. Meraviglioso, fantastico.
Ahimè, quanto mi dispiace non aver potuto partecipare a questo
evento. Jacopo Bonanni è un solaro.
È vero, però almeno quest'estate ho potuto godere, come il buon Giacomo, di un'altra bella cosa, di cui probabilmente molti di voi già sanno, perché fortunatamente ha riscosso appunto un successo mediatico senza precedenti. Parliamo di quella che è la miniserie di Netflix, Stranger Things, di cui avevamo già su cui già avevamo speso qualche parola,
ce l'avevamo anticipata come news, e alla fine l'abbiamo vista, come appunto diceva Jacopo, come molti di voi, è stata un po' la serie cult dell'estate, è divenuta immediatamente un oggetto di culto. Adesso non ci soffermiamo molto su Stranger Things, perché c'è da dire che già tanto è stato scritto, già tanto è stato detto. Ricordiamo che è già stata rinnovata per una seconda stagione, sì, che sarà una sorta di sequel cinematografico.
Così dicono, escono come sempre grandi nomi, perché insomma la vorrebbero pensare proprio come i grandi sequel anche dei film a cui sono ispirati, dei grandi film comunque degli anni Ottanta. Si parla sempre di Terminator 2, addirittura Aliens, ovviamente, cosa che già si notava un po' nella prima serie come spunti. Addirittura si cita anche L'Impero colpisce ancora, che comunque non guasta mai in clima Star Wars.
Sì, che ci sta sempre, insomma, L'Impero colpisce ancora. E dicevamo, appunto, un tuffo negli anni Ottanta, la serie ambientata nel 1983. Però non c'è solamente il citazionismo o l'effetto nostalgia fine a se stesso, che, diciamolo, al cinema, in televisione, in musica,
ultimamente
ha un pochino anche stufato, sì, perché qualsiasi cosa si faccia si deve sempre fare riferimento agli anni Ottanta. qua a me sembra che tutti i riferimenti a quel decennio siano filtrati attraverso una componente malinconica che non guasta, insomma, come a dire, sì, è stato un decennio delle superfici luccicanti, della musica synth, di tutto quello che vogliamo, però dietro tutta questa patina c'era anche un malessere che forse è tra le cause dei problemi che ci ritroviamo oggi, e c'è appunto questa componente triste e non molto positiva che fa capolino in più di un'occasione.
Che poi insomma ci troviamo a condividere, dato che comunque i registi Duffer Brothers, ci siamo resi conto, hanno più o meno la nostra età, per cui probabilmente
sono arrivati prima,
hanno vissuto un po' la coda, ma probabilmente hanno riflettuto su quello che era il decennio precedente in maniera sicuramente intelligente. E tra l'altro una di quelle serie che è unito ai film che vi dicevamo prima, come It Follows e anche The Witch, ha coinvolto non solo quelli che sono gli appassionati di cinema horror, anzi credo che comunque sia riuscito ad allargare il pubblico anche a persone insospettabili, da come mi è sembrato, che magari non avranno colto tutte le citazioni, ma sicuramente saranno rimaste entusiaste.
Ma sì, anche perché alla fine non è tanto la componente citazionista quella più importante. Sì, chi ha visto, chi ha riconosciuto tutti i riferimenti cinematografici e letterari magari si sarà divertito un pochino di più, però non è citazionismo fine a se stesso. Se fosse stato solo quello non staremmo parlando di qualcosa di così rilevante.
Assolutamente. E a proposito di effetto nostalgia, perché
tanto per cambiare,
centriamo appieno l'argomento, e di anni 80, perché poi comunque
tanto
anche
per
lì,
cambiare,
esatto. Cosa è successo? La settimana scorsa si è festeggiata una data, credo, importante un po' per tutti noi, ovvero il 26 settembre del 2016 si sono festeggiati i 30 anni della nascita editoriale di quello che è ormai, quello che consideriamo un po' un amico, un compagno di banco, ovvero il nostro All Boy Dylan Dog di Tiziano Sclavi. Per l'occasione si è tenuto tra l'altro a Milano, in memoria del vecchio Dylan Dog Horror Fest, un'altra giornata completamente dedicata a Dylan Dog, dove era presente ovviamente il curatore della nuova serie,
Roberto Recchioni.
Che ha parlato di che cosa? Di quello che è il nuovo futuro editoriale di questa creatura, del ritorno di Tiziano Sclavi a scrivere delle storie per Dylan Dog già dal mese prossimo.
Numero del mese prossimo.
E soprattutto di cosa? Di Mater Dolorosa, che è il numero appunto ufficiale a colori interamente, che voleva un po' andare a celebrare questi 30 anni di Dylan. Cosa vogliamo dire su questi 30 anni, Giacomo?
Beh, 30 anni spesi abbastanza bene, direi. Come tutti, penso, sono cresciuto, ho vissuto l'adolescenza accompagnato dagli albi di Dylan Dog. Poi, nel corso del tempo, ovviamente, quest'amore un pochino è venuto meno per tutta una serie di motivi che riguardavano sia me che il personaggio stesso, probabilmente. Da un paio d'anni a questa parte, Dylan Dog sta affrontando un nuovo corso, curato appunto, come dicevamo, da Roberto Recchioni. Io non li ho letti tutti, ne ho letti solo alcuni, sarò sincero. Quindi non posso certo esprimere un parere approfondito su questa sua nuova avventura editoriale. Però ho letto, come Jacopo, Mater Dolorosa, l'ultimo albo che trovate in edicola adesso. E stiamo parlando comunque di un prodotto di qualità. Sequel di un altro albo di culto uscito qualche anno fa, sempre firmato da Recchioni, che era Mater Morbi.
Esattamente. Procuratevelo, perché comunque prima di leggere questo potrebbe essere utile.
Anche se la lettura di Mater Dolorosa è assolutamente fruibile anche a sé stante. È un albo nel quale ripercorriamo un po' alcuni aspetti della vita, dell'infanzia di Dylan Dog.
Che già avevamo letto nel numero 100.
E non solo in quello. E filtrati attraverso l'immagine, l'iconografia della malattia, appunto questa Mater Dolorosa, ex Mater Morbi, che continua ad attanagliare il nostro protagonista. Un albo disegnato in maniera straordinaria,
sì,
e anche piuttosto innovativo per gli standard Bonelli, tant'è che ci immaginiamo quasi sicuramente una futura riedizione cartonata in formato extra large.
Assolutamente. Quindi non possiamo che fare gli auguri, ecco, a Dylan Dog per questo suo nuovo corso editoriale, sperando che possa riuscire a riassumere di nuovo quello che è stato per noi un eroe suo malgrado un po' anche dei tempi moderni, perché comunque ricordiamo che il successo culturale, popolare, sociale, soprattutto che ha avuto Dylan Dog, è stato proprio quello di riuscire forse a interpretare gli umori di una generazione di lettori un po' scheggiati, nel senso insicuri, ipocondriaci, che hanno avuto modo di imparare leggendo Dylan Dog, anzi credo che imparare sia il termine più adeguato, che alle volte appunto dietro la mostruosità ci si può essere un'allusione a quello che è il diverso, che comunque ecco, nel corso degli anni 90 sicuramente era un tema caldo, e speriamo appunto che in questa nuova vita possano comunque trovare di nuovo anche ad emozionarsi leggendo alcune storie e magari trovando personaggi di spessore come lo è stato per esempio, ecco, parlo per esperienza personale, quel Johnny Freak di quel numero che comunque mi fece capire quanto pesano alle volte appunto le vignette di un fumetto quando sono in grado di suscitarti un certo tipo di riflessioni.
Beh, è stato certamente un fenomeno perfettamente appartenente alla sua epoca, quella a cavallo tra gli anni 80 e 90, come dicevi tu, un fenomeno sociale ancora prima che fumettistico. Di conseguenza questo è anche il motivo per cui da un certo momento in avanti forse la sua portata dialettica è venuta un po' meno tra fine anni 90, tutti gli anni 2000. L'obiettivo adesso è quello di far tornare Dylan Dog come strumento per rappresentare la contemporaneità. Facciamo i nostri migliori auguri a Roberto Recchioni e vediamo cosa ci aspetta in futuro.
Sì, e insomma adesso per tornare alla musica, giusto per rimanere nel tema,
anni 80 sempre,
stavolta, quindi
non se ne esce vivi.
Non se ne esce vivi. Noi ci andiamo ad ascoltare un prodotto particolare, perché innanzitutto dobbiamo dire che è un prodotto nostrano, che per una volta utilizziamo questo termine non in maniera dispregiativa come si è fatto in altre occasioni.
Ma parliamo, anche come il salame. Eh?
Esattamente. E parliamo praticamente del nuovo progetto di Massimo Usai. Una volta esaurita appunto l'esperienza di Rex of the Flesh, con questo primo LP dei Confrontational, che è A Dance of Shadows, un album particolare perché si inserisce in quella che è attualmente una nuova corrente musicale, anzi nuova è un termine che forse non è esatto perché si parla di retrowave, che comunque abbiamo avuto modo di riscoprire soprattutto attraverso le colonne sonore ultimamente di alcuni
e
film,
anche
come
di Stranger Things appunto.
It Follows stesso.
Diciamo poi che il sottofondo che state ascoltando durante la puntata sono i Survive. Due membri di Survive hanno appunto curato la colonna sonora di Stranger Things, che è già qualcosa di culto.
Sì, quindi ci andiamo ad ascoltare immediatamente, giusto per farvi un'idea di cosa stiamo parlando, di un estratto da questo A Dance of Shadow uscito nel 2015, appunto dei Confrontational, e ci andiamo ad ascoltare Flatline. E questi erano i Confrontational con questa Flatline dall'album, vi ricordiamo, A Dance of Shadow. Come vi sarete resi conto, insomma, le atmosfere sono completamente legate all'immaginario di cui vi abbiamo parlato e quindi perfettamente in sintonia con quello che è un po' il nuovo corso anche della nuova stagione della Cripta di Midian. Se insomma, se vi capita, ascoltatelo per bene, anche perché appunto forse uno di quegli artisti di punta, almeno di quelli italiani, di questa nuova corrente retrowave che sta spopolando, dobbiamo dirlo, sia in America sia in Europa, dato che infatti si è tenuto proprio qualche settimana fa il Sinzilla Fest a Lione, dove era presente appunto i Confrontational, il Dance with the Dead e molti altri artisti legati a questa nuova scena che sa molto di neon amniotico anni 80.
Allora, siamo quasi in chiusura, torniamo a parlare di cinema brevemente, in pillole, perché è uscito nelle scorse settimane un film che a noi non è piaciuto, però dobbiamo parlarne.
No, l'abbiamo spoilerato!
Dobbiamo parlarne per dovere di cronaca, visto che è l'unico horror di una certa rilevanza mediatica uscito nelle ultime settimane. Ovviamente stiamo parlando di Blair Witch, il seguito.
Ebbene, sì,
che è anche una sorta di remake, oggi va di moda dire
reboot, non
esatto,
si fa, non si capisce più di cosa si
parla. L'originale del 1999, ovviamente The Blair Witch Project, il film che abbiamo visto tutti, il film che ha
cambiato,
dato un po' il via al filone del mockumentary o POV o found footage, che dir si voglia, anni dopo l'esperimento italiano di Ruggero Deodato con Cannibal Holocaust. Ecco, non è che abbia dato il via proprio a un filone floridissimo e
anzi,
così
no,
straordinario, nonostante alcuni titoli meritevoli all'interno di questo sottogenere ci siano.
Non parliamo di Paranormal Activity,
no, stavo pensando a Diary of the Dead di Romero, veramente, però vabbè. E, che dire, il film diretto da Adam Wingard, quello di The Guest,
più fortunato sicuramente di questo.
You Are Next è un'operazione che cerca di modernizzare l'originale di Mirik Sanchez. E come lo fa, Jacopo? Io ho
ma in realtà la cosa, sì, abbiamo
giuste,
avuto una difficoltà nel vederlo. Sicuramente anche il primo proponeva lo stesso tipo di difficoltà, nel senso che l'unica cosa che effettivamente cerca di riprendere è una questione tecnologica, nel senso,
sì,
come
è un aggiornamento,
quindi vedremo comunque strumenti per fare questo reportage che sicuramente rispondono a quelle che sono le nuove tecnologie, da GPS mi viene di pensare a comunque handicam di vario tipo. Quindi il problema qual è in realtà? Che però si moltiplicano i punti di vista proprio, data le nuove tecnologie, ma purtroppo non c'è una relazione tra l'aumento di questi punti di vista e quello che
un
dovrebbe essere
forte,
la narrazione.
Insomma.
Ovvero, si moltiplicano questi punti di vista, ma manca ciò che si dovrebbe vedere, o almeno
anche
quello che si dovrebbe raccontare.
Rimane una concezione del cinema, come dicevo prima, vecchia, del cinema horror vecchia, in un periodo in cui il genere sta fortemente aprendosi verso la modernità, sta guardando al futuro, al presente. Un film come Blair Witch non aggiunge assolutamente nulla, e anzi, l'appassionato che ha già visto quello che c'è da vedere sicuramente difficilmente troverà dei motivi di interesse. Siamo in chiusura, volevamo fare un piccolo annuncio per il giorno di Halloween.
Attenzione. Ovviamente la cripta non si è dimenticata di Halloween.
C'è come al solito il brutto male, ovvero le nostre maratone in collaborazione col cinema postmodernissimo. Abbiamo una sorpresa per voi.
Una sorpresona.
Siamo in chiusura, quindi vi lasciamo con una settimana di suspense e ne riparleremo. Ciao a tutti.
Ciao.
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Midian, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.